L'ottavo colpo di Stato in Africa occidentale negli ultimi 3 anni è avvenuto in Gabon. Il potere è in mano ai militari, il presidente Bongo agli arresti domiciliari. Un nuovo golpe che segna una crisi sempre più profonda nelle relazioni con la Francia, ex potenza coloniale. Salvini fuori dalla gestione dell'immigrazione, il ministro delle infrastrutture non fa parte della nuova cabina di regia decisa dal Consiglio dei Ministri. Lunedì è affidata al sottosegretario di Fratelli d'Italia, Alfredo Mantovano, il leader leghista dice piccato, faccia Meloni, vedremo i risultati. Dalle poste all'ENAV, da Monte dei Paschi alle quote delle partecipate, alla disperata ricerca di soldi per la manovra, il governo pensa ad un nuovo piano di privatizzazioni o vendita di quote di pezzi pregiati, e non è neppure detto che basti. Il ministro dell'economia Giorgetti lo ha detto apertamente, ma per ora non si sbilancia su quali gioielli di famiglia potrebbero finire all'asta. Anche nel lavoro la magistratura fa da supplente alla politica e al sindacato. La Procura di Milano commissaria un'altra azienda di vigilanza privata, caporalato e salari sotto la soglia di povertà, che però sono quelli stabiliti dai contratti nazionali. Ancora una ciclista investita a Milano e ricoverata in prognosi riservata è stata travolta da una Smart che si è ribaltata in corso 22 marzo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto si era immessa sulla strada a forte velocità. Sul luogo dell'incidente in corso un presidio, come avvenuto anche ieri, dopo l'investimento mortale di una giovane di 28 anni. Una nuova Laudato Si per la difesa dell'ambiente. Papa Francesco annuncia un aggiornamento dell'enciclica con cui 8 anni fa invitò il mondo ad agire contro i cambiamenti climatici. Aiuterà a rendere quella per il clima una lotta di tutte le generazioni, dicono gli attivisti di Fridays for Future. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. L'Africa subsahariana è scossa da un nuovo colpo di Stato. In Gabon i militari hanno preso il potere e deposto il presidente Ali Bongo, ora agli arresti domiciliari. I golpisti hanno dichiarato sospese tutte le istituzioni repubblicane. Bongo era appena stato eletto per un terzo mandato in un'elezione costruita su misura e pilotata. La sua famiglia ha il potere nel paese da più di 50 anni. Subito è arrivata la condanna della Francia, che lo ricordiamo è stato paese colonizzatore, che ha sempre puntato sul Gabon per espandere la sua influenza nel continente africano. Per questo il golpe dice molto anche delle relazioni con Parigi. Ascoltiamo il servizio di Shawky Senussi.
Il Gabon incarna la cosiddetta France-Afrique, un termine spregiativo per designare le relazioni speciali stabilite tra Parigi e le sue ex colonie in Africa subsahariana. Per fare un esempio, quando nel 2009 il presidente Ali Bongo succede al padre, che era al potere da 41 anni, la Francia venne criticata per il suo appoggio alla dinastia Bongo. Le manifestazioni contro la massiccia frode elettorale furono represse nel sangue, ma l'allora presidente della Repubblica Sarkozy si congratulò con il vincitore invece di condannare le violenze. La France-Afrique non è solo un termine spregiativo, era una cellula operativa voluta da De Gaulle, disponeva di un ufficio dentro l'Eliseo, aveva il compito di controllare le ricchezze del vecchio impero che nel frattempo aveva conquistato l'indipendenza. In pratica era uno Stato nello Stato, in quella cellula c'era di tutto, alti funzionari, industriali, agenti dei servizi, faccendieri e addirittura membri dei clan mafiosi della Corsica. Oltre al Gabon hanno fatto danni in Costa d'Avorio, in Chad, in Centrafrica, in Mali e in Niger. I leader africani, pochissimi per la verità, che si erano ribellati alla France-Afrique, sono stati rovesciati e assassinati. Il caso del presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara. A 36 anni dalla sua morte, i suoi interventi sono ancora molto popolari in Africa e soprattutto tra i giovani. Oggi gli ufficiali che hanno rovesciato Ali Bongo hanno preso in prestito le parole di Sankara, una tecnica che funziona per raccogliere il consenso delle popolazioni locali, ma per essere all'altezza del Che Guevara africano non basta ripetere le sue parole contro i francesi. Nel 2023 l'Africa subsahariana non può essere condannata a scegliere tra un presidente corrotto filo francese e un generale golpista.
Il colpo di Stato in Gabon è solo l'ultimo, ma nell'Africa occidentale i golpe sono stati almeno 8 negli ultimi 3 anni. Cosa dicono della situazione politica del continente? Sentiamo Luca Raineri, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Indiscutibilmente i colpi di Stato in paesi dell'Africa occidentale, peraltro tutti ex colonie francesi, sono in aumento esponenziale. Hanno in comune il fatto che spesso scuote le opinioni pubbliche europee, di essere realizzati da un manipolo di soldati. Quasi sempre si tratta di uomini in uniforme. È un dato che in qualche modo confonde, nel senso che occulta le numerose altre transizioni di potere non trasparenti e spesso non costituzionali che sono avvenute in molti altri paesi africani: prolungamento in debito del mandato presidenziale, alla modifica della carta costituzionale per consentire un ulteriore mandato. Questo ci dice che molto spesso in Africa la democrazia è praticata ed è internazionalmente tollerata in una maniera sostanzialmente formale, limitata alle forme esteriori, e che quindi hanno provocato una ampia disaffezione nei confronti della democrazia, ritenuta molto spesso un regime pilotato e al servizio di alcune elite nazionali e internazionali. Questo pone l'Occidente di fronte a non marginale imbarazzo, perché l'Occidente talvolta si è posto come garante della democrazia e si è avvalso dei valori democratici e costituzionali per cercare di far valere la propria influenza sul continente, ma non ha mancato in altri casi invece di sostenere dei regimi considerati amici anche in assenza di queste credenze democratiche. È il caso del Gabon, ma possono essere fatti numerosi altri esempi nel continente.
La guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un villaggio nella regione di Sumy. Ci sono state più di 30 esplosioni e una donna è rimasta uccisa. I russi poi hanno dichiarato di aver distrutto 5 imbarcazioni da guerra ucraine nel Mar Nero, attacchi che però Kiev ha smentito. Le informazioni diffuse sarebbero false. Nelle ultime ore c'è stato anche un attacco ucraino su vasta scala in territorio russo. Droni hanno colpito almeno 6 regioni. Sono attacchi che rientrano in una precisa strategia di Kiev, come ci ha spiegato il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Il fatto che Kiev stia insistendo sempre di più con gli attacchi dalla distanza, con i droni, nasce dalla necessità di avere risultati il più eclatanti possibili nell'immediato. Questa è una necessità interna dell'Ucraina che nasce dal bisogno di tenere alto l'umore, il morale degli uomini al fronte. È importante anche sottolineare il fatto che Kiev generalmente non può permettersi di attaccare con missili, in quanto non ha artiglieria a medio-lungo raggio, ma attacca con i droni, sono di produzione ucraina.
Secondo te attacchi di questo tipo, la Crimea, Mosca, diverse regioni, hanno significato soprattutto simbolico, ma poi cambiano poco da un punto di vista, diciamo così, di equilibrio delle forze?
E bisogna scindere, quelli su Mosca sì, hanno più che altro un impatto simbolico, servono a cercare di portare la guerra anche in Russia, a spaventare la popolazione civile russa e a far capire che se il conflitto dovesse andare avanti Kiev intensificherà sempre di più questi attacchi, ma nella pratica sia a livello strategico che a livello militare hanno una valenza quasi nulla. Quelli sulla Crimea invece no, quelli della Crimea sono attacchi reali che spesso sono andati a segno, come abbiamo visto sia a Sebastopoli che a Simferopol, che alle basi dell'aeronautica e della marina russa a distanza nella penisola.
Andiamo in Italia con la politica. Matteo Salvini non si occuperà più di immigrazione. Della cabina di regia decisa al Consiglio dei Ministri lunedì non farà parte il Ministro delle Infrastrutture. Lui mastica amaro e dice: vediamo i risultati. Da Roma, Anna Bredice.
Minacciare di non andarci e poi dopo un'ora assicurare che come vice premier ci sarà. La strategia di Matteo Salvini è sempre quella: nei momenti di difficoltà, quando il cono d'ombra si allunga su di lui, decide di fare il ministro di governo e di opposizione, plaudendo ai risultati suoi, soprattutto se si tratta di ponte sullo stretto, e mettendo in cattiva luce i problemi causati dagli altri, come in questo caso quello dell'immigrazione. Formalmente come ministro dei trasporti Salvini non fa parte del comitato interministeriale per la sicurezza che Giorgia Meloni ha deciso di far diventare il coordinamento a Palazzo Chigi per la questione degli sbarchi, sotto la responsabilità del sottosegretario Mantovano, un modo di accentrare a sé i temi più caldi, togliendo un pezzo di controllo agli altri ministri, soprattutto al capo della Lega, che sugli sbarchi da sempre gioca una grande parte di campagna elettorale, soprattutto ora alle europee. Mantovano è persona super fidata per Meloni, anche perché vanta buoni rapporti con il il Quirinale, toglie spazio a Piantedosi, uscito male dopo la vicenda di Cutro, ma non solo a lui. Nei mesi scorsi su Nordio ha avuto l'ultima parola sulla questione del reato di associazione mafiosa. Dalla Lega nel pomeriggio voci di una grande irritazione per lo strapotere di Mantovano anche sul dossier immigrazione, la volontà di starne fuori per attaccare il governo facendo invece campagna sui decreti sicurezza, poi l'annuncio che dovrebbe andare alle riunioni a partire da lunedì. È la solita strategia, creare tensioni e difficoltà, soprattutto se oltre all'immigrazione Giorgia Meloni nella prossima manovra toglierà soldi per il ponte sullo stretto e per le pensioni, tutti argomenti senza i quali la campagna elettorale di Salvini si svuoterebbe. Linea allo studio.
Il governo intanto continua a discutere di come reperire fondi per la manovra finanziaria e torna alla strada delle privatizzazioni con pezzi pregiati messi sul mercato, sempre che ci sia chi li vuole comprare e a che prezzo. Massimo Alberti.
La disperazione fa brutti scherzi e così nel panico di trovar soldi per la manovra il governo rispolvera un vecchio revival anni 90, le privatizzazioni, vendere gli ultimi pezzi di ciò che resta di pubblico, almeno una parte, riallocare partecipazioni dello Stato, la formula di Giorgetti. Con la rete di telecomunicazioni svenduta al fondo KKR, l'idea sarebbe vendere quote di quelle società in cui il governo è già minoranza, ma non solo. Primo della lista è il Monte dei Paschi, oltre il 64%, ci sono poi l'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, oltre il 50%, l'ENEL, l'ENI, Leonardo e Poste Italiane tra il 20 e il 30%. In corso la vendita di ITA Airways a Lufthansa, ma potrebbe tornare di moda l'idea di mettere sul mercato il 40% di Ferrovie, alla faccia del sovranismo. Per ora si salverebbero i porti, come vorrebbe Forza Italia, su cui però fa le barricate il ministro di riferimento, Salvini, che ha avuto l'appoggio di Meloni. L'ultima ondata di privatizzazione risale al PD di Renzi, con cui l'attuale governo in tema di politica economica ha più di un'affinità e che anche oggi potrebbe tornare utile per avere una sponda politica e ricavare qualche soldo coi gioielli di casa. Il tema è appunto quanto. Per fare i miliardi che servono al governo serve tutt'altro che la baby privatizzazione, come le chiama qualcuno, sempre poi di trovare chi le acquisti al prezzo che chiede lo Stato. Difficile arrivare a più di 5-6 miliardi, comunque oro, oggi per il governo, che per pagare dividendi elettorali smonterebbe altri pezzi di Stato, mentre già accelera al privato su due punti socialmente delicatissimi come sanità e previdenza. E potrebbe non bastare se sul patto di stabilità si tornasse alle vecchie regole e la svendita dovesse così servire a ripagare pezzi di debito.
Ancora una società della vigilanza privata finita sotto inchiesta, questa volta la Cosmopol, accusata di sfruttare i lavoratori pagandoli con stipendi sotto la soglia di povertà e di caporalato. Turni da 12 ore, stipendi da 700 euro al mese, l'azienda è stata commissariata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Nell'atto si parla di un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato approfittando del loro stato di bisogno con buste paga che non garantiscono la dignità. Cosmopol, Securitalia sono altri dei colossi del settore finiti sotto indagine dalla Procura di Milano. Il paradosso del settore, dove la Procura contesta l'applicazione di minimi salariali legali previsti da contratti firmati dai sindacati confederali, ma che diverse sentenze hanno dichiarato incostituzionali dopo i ricorsi dei sindacati di base. Così, di fronte all'inazione politica, alla debolezza sindacale, arriva la supplenza della magistratura a rinnovare di fatto i contratti e imporre un salario minimo. Vincenzo Lauricella, responsabile vigilanza privata del sindacato di base USB.
Queste società stanno applicando una paga che è stata determinata e concordata e sottoscritta da associazioni datoriali e da sindacati. I sindacati nel 2013 creano questa figura ibrida che è un operatore della sicurezza ma disarmato. La inseriscono nella contrattazione collettiva, determinano questa paga da 700 euro netti al mese. Inizialmente questa paga non era stata contestata da nessuno. Sindacati ovviamente diversi dai firmatari hanno azionato tutti gli strumenti anche giudiziari. Quello che emerge da queste accuse è che la procura sembra quasi che abbia intuito la necessità di sostituirsi alla inefficiente contrattazione collettiva e interviene per assicurare ai lavoratori delle paghe che non sono assicurate dal contratto collettivo. Sta facendo da ai sindacati che non riescono ad ottenere paghe superiori ai 4 euro netti l'ora e a una politica che non vuole addivenire alla conclusione che sembra ormai quella più ovvia, cioè l'istituzione di un salario minimo di legge che eviti lo sfruttamento.
Dopo l'investimento mortale di ieri, anche oggi una ciclista è stata travolta a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo mezzogiorno, in corso 22 marzo. Una Smart si è ribaltata e ha travolto un palo che è poi caduto sulla ciclista. La donna di 42 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'incidente è in corso un presidio di cittadini e ciclisti e noi andiamo lì con il nostro inviato Roberto Maggioni.
Sì, ci sono meno di 2 chilometri di distanza tra dove ieri è stata travolta e uccisa da un camion Francesca Quaglia, dove siamo ora in corso 22 marzo all'angolo con Viale Umbria, dove questa mattina appunto è stata travolta una donna di 42 anni da una Smart che si è ribaltata. I testimoni con cui ho parlato anche prima dicono che la Smart stava andando a forte velocità e si è ribaltata sbattendo contro il marciapiede. La prognosi della donna investita, come dicevate, ancora è riservata. Qui al presidio c'è soprattutto sconforto, ma anche voglia di farsi sentire. Infatti da qualche minuto i ciclisti, che sono 200 all'incirca, hanno occupato l'incrocio. Forse sentite anche i campanelli delle biciclette in sottofondo, facendo infuriare gli automobilisti. Veramente ho visto scene di urla. Ogni automobilista qui sostanzialmente ha qualcuno all'ospedale da andare a trovare esattamente in questo momento, e la situazione all'inizio è stata anche un po' tesa con alcuni degli automobilisti. Come dicevo, c'è molto sconforto perché molti dicono, insomma, non c'è speranza, è incredibile quello che sta succedendo, e si chiedono anche cosa fare a questo punto. Qualcuno vorrebbe andare a Palazzo Marino per protestare fuori dalla sede del comune, farsi sentire in maniera più forte dal sindaco Sala, altri propongono di fare manifestazioni, marce cittadine, qualcuno chiede provvedimenti emergenziali come ad esempio il divieto di muoversi in città i mezzi pesanti in alcune ore della giornata.
Grazie.
Tutti però non credono che appunto la giunta possa arrivare a provvedimenti di questo tipo. Allora per adesso è tutto, a voi la linea.
Grazie a Roberto Maggioni. Una nuova Laudato Si sugli eventi climatici estremi degli ultimi anni. Papa Francesco ha annunciato un'integrazione all'enciclica con cui nel 2015 invitò il mondo ad agire per la difesa dell'ambiente. Il testo sarà pubblicato il prossimo 4 ottobre. Che cosa si aspettano da questa seconda Laudato Si gli attivisti per il clima? Sentiamo Giacomo Zattini, portavoce di Fridays for Future Italia.
Io penso che ci sia una grande spaccatura tra una parte di società che ha paura dei cambiamenti, anche in maniera giustificata, nel senso che quelli che abbiamo di fronte a noi, che ci interrogano tanto nella maniera in cui vogliamo risolverli, sono problemi sistemici, sono problemi spesso internazionali che non riguardano un solo paese, dalla crisi climatica alle migrazioni, alla gestione anche delle nuove tecnologie. Tutto.
Minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano più tardi alle 22:30. Un ascolto.